Guarda tutti,
ciao
chi
tutti.
Mi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politici. Francesco, provo a parlare, che vedo qua.
Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori, eccoci. Perfetto. Qua in trasmissione Magistroneria Paganesimo.
Benissimo, allora riprendiamo le trasmissioni, adesso c'è anche Francesco che l'altra volta non c'era. E niente, riprendiamo un po' le trasmissioni relative.
Posso
anche
ricordare un appuntamento importante?
Sì.
Allora, 4 di settembre, domenica, Cittadella, la festa dei Veneti. Tutta la giornata di domenica appunto ci sarà la festa dei Veneti, è la seconda edizione, lo scorso anno si è tenuta sempre a settembre con un successo enorme. Vi ricordo che lo scorso anno abbiamo partecipato con i stendardi di Reiti, abbiamo fatto una sfilata. Quest'anno ci saremo anche quest'anno con i stendardi di Reitia, sfileremo anche quest'anno, perciò gli ascoltatori che hanno interesse a vedere una manifestazione culturale, e che sottolineo che la festa dei Veneti di Cittadella è una manifestazione culturale ed è importante ed è anche ben organizzata, in cui parteciperà anche la radio col suo stand, in cui parteciperà anche come cantante Erma Medrano, che gli ascoltatori di Radio Gamma 5 conoscono. Ci saremo appunto anche noi con lo stendardo di Reitia, parteciperemo alla sfilata come lo scorso anno, e di conseguenza io do appuntamento dopo l'estate, dopo agosto, al 4 di settembre, domenica, Cittadella. Vedremo di essere presenti di più dello scorso anno, meglio dello scorso anno, e comunque date le premesse, dato quello che è successo lo scorso anno con un successo enorme, vedremo di fare qualcosa di meglio, di ampliare anche l'interesse per quanto riguarda le radici venete di certe visioni religiose. Il fatto stesso che noi sfileremo con la Dea Reitia, che è un richiamo alle nostre radici, dà una dimostrazione che se andiamo a scavare sotto, e adesso scavare sotto anche la Basilica del Santo di Padova, come qualche archeologo, qualche studioso dice, ci sono appunto, c'è un tempio dedicato a Reitia. Bene, per chi si vuole ricordare che le proprie origini non sono certo origini cristiane, per chi vuole ricordarsi che le nostre origini sono origini antichissime, per chi sa che nel Veneto esiste una cultura enorme, potente, forte, una cultura in cui ad esempio i diritti delle donne erano superiori ad molte civiltà contemporanee, ha l'occasione di partecipare chi culturalmente, chi come noi con una visione religiosa, alla festa dei Veneti. La festa dei Veneti, lo sapete, è organizzata da Raise Venete, e chi vuole informazioni sul calendario, sulle presenze, sulle iniziative può andare sul loro sito che è raisevenete.net. E invece noi appunto come pagani, come politeisti, saremo presenti con la nostra Reitia. Logicamente la manifestazione a quanto so è aperta a tutti, perciò chi vuole ricordarsi del luogo in cui vive, della località in cui vive, di chi vuole ricordarsi della propria origine, della propria cultura, della propria terra, ha la possibilità di manifestare la cittadella. L'importante, e qua dobbiamo ringraziare enormemente Raise Venete, è del fatto di rimarcare che la festa dei Veneti di Cittadella del 4 settembre è una festa culturale. Cultura implica conoscenza, significa esperienza e significa sicuramente non schieramento politico, e questo è importante. Per questo noi ci teniamo e ci saremo presenti alla festa dei Veneti di Cittadella del 4 settembre, proprio perché c'è questa volontà di non perdersi in beghe, in cose secondarie, in polemiche, in cose stupide, ma ricordare qual è la nostra identità. E quando si parla di identità è giusto appunto che le identità vengano ricordate, che le differenze vengano rimarcate. Visto che noi viviamo nel Veneto, visto che appunto la nostra terra ha un grande patrimonio culturale, politico, sociale e soprattutto per noi pagani anche religioso, noi ricorderemo anche questo aspetto religioso del Veneto, un aspetto che non è solo storico ma che è anche contemporaneo. Di richiamarci appunto a Reidia, che è una divinità fondamentale nel Pantheon appunto Veneto, è per ricordarci che noi siamo sensibili al genio del luogo ed è anche ricordarci qual è la nostra cultura. E questo è importante in un momento in cui tutti i monoteismi cercherebbero di uniformarsi, in cui si tende a standardizzare la cultura, a standardizzare l'informazione, tutte le cose devono essere uniformate, in cui il politicamente corretto annienta ogni differenza. È giusto che anche noi pagani diamo il nostro contributo a ricordare che esistono le differenze. Le differenze non sono certo motivo di discriminazione, ma motivo di esperienza, di storia. E siccome noi non vogliamo cancellare la storia, vogliamo ricordare le nostre radici, io invito gli ascoltatori a partecipare il 4 di settembre a Cittadella, alla festa dei Veneti. E chi vuole nel pomeriggio può sfilare con la manifestazione che si farà intorno alle mura di Cittadella, e chi si sente legato alla Dea Reitia potrà manifestare con noi sotto i sandali della Dea Reitia. Appuntamento perciò al 4 di settembre.
Come va quello che stai vedendo, Francesco? Voi lo sapete, ma Francesco sta parlando e con un occhio gli ho portato il DVD sul rito del solstizio d'estate. E come va, Francesco?
Sì, no, infatti appunto è venuto fuori bene, stavo proprio osservando, come ricorderete, noi abbiamo festeggiato al Bosco Sacro di Jesolo il solstizio d'estate e Claudio appunto ha fatto delle riprese, io anch'io ho fatto delle riprese.
No, l'ha fatta Ferdinando, comunque va bene, e abbiamo fatto un CD praticamente, un DVD scusate, delle riprese, adesso c'è un DVD lungo praticamente 35 minuti di rito presso il Bosco Sacro di Jesolo. E il rito era cominciato un po' prima del tramonto, per cui chiaramente le riprese sono venute abbastanza bene, diciamo così, danno un'immagine.
Ma anche, anche le riprese notturne che io ho fatto sono venute bene, di conseguenza.
Ma ho visto anche altre immagini che sono state fatte, sia la sequenza fotografica che è stata fatta da un'altra persona, sia i piccoli filmati che mi ha mandato anche Alessandro del rito, e danno una documentazione estremamente corposa. Infatti con il nuovo sito che sto facendo di federazionepagana.it stavo pensando di mettere questi brevi filmati, che sono filmati da 10-12 secondi, no? Dove si vede Francesco a petto nudo uscire dalle fiamme, sorgere dalle fiamme, molto suggestive come immagini. E in effetti mettere anche queste nel sito, mettere queste immagini di 10 secondi, 12 secondi, cioè brevissimi filmati, che però danno un senso di insieme abbastanza vitale. Perché in realtà quando si parla di riti pagani, il rito pagano ha delle caratteristiche molto particolari, cioè vede le persone, le protagoniste del rito, cioè le persone che manifestano se stesse in relazione al mondo in cui vivono. Per cui c'è anche nelle persone una determinazione, una voglia di vivere, una voglia di rimarcare se stesse all'interno del mondo, e queste immagini ne danno un'idea, cioè danno un'idea estremamente forte di quello che le persone che riaffermano se stesse. Chiaramente le persone riaffermano se stesse in base a ciò che sono, cioè nessuno vuole cambiare le persone, ogni persona ha le sue predilezioni, i suoi piaceri, i suoi desideri, le sue emozioni, e però è in quei piaceri, in quei desideri, in quelle emozioni che rimarcano il loro essere persone, cioè il loro desiderio di affrontare con passione e determinazione la loro vita. E in tutti questi comportamenti che ci sono anche nelle relazioni nei confronti del fuoco è importantissimo, cioè si vede effettivamente questa volontà di rappresentazione delle persone, questa volontà di io ci sono, io vivo, io esisto, che è l'atteggiamento esattamente opposto a quello del monoteista, cioè il monoteista che prega, il monoteista che si sottomette, il monoteista che obbedisce anche a cose di cui non riesce nemmeno a ragionarci sopra. Ed è un modo diverso di vedere e di affrontare la vita, di affrontare la propria esistenza. Chiaramente l'esistenza ti dà miliardi di ostacoli, non è che noi neghiamo l'esistenza degli ostacoli, anzi, però la determinazione della vita ci pone ad affrontarli in maniera con maggior sicurezza e con maggior determinazione. Come va, Francesco?
Sì, sai, come tu parlavi del corso di affrontare la vita, come darebbe questa notizia a Marcel Detien? Marcel Detien dice: la buona notizia è che siamo miliardi di politeisti, vale a dire provvisti di molteplici divinità, in Africa, in India, in Oceania, Cina e Giappone e in molti altri luoghi. La cattiva notizia la sapete già, ed è che una piccola tribù stanziata tra la Siria e la Cananea si è data di recente un dio collerico e unico che esige dei suoi seguaci in terra sottomissione un solo dio, un solo popolo, una sola terra, e la cui conseguenza è uno dei più spiacevoli errori del tanto debole spirito umano. Sto parlando della verruca monoteista, che spesso fa cancerogena e continua a produrre sotto i nostri occhi le guerre e i massacri tra coloro che si affrontano esclusivamente in nome del bene e del male. Un incidente molto increscioso per errori di qualche monoteista, ma che non deve sorprendere una così lunga marcia dell'umanità con le sue illusioni in milioni e milioni di anni.
Guarda, non l'ho scritto io questo,
No, l'ha scritto Marcel Detien.
Marcel Detien, ed è pubblicato su?
Sulla Repubblica.
Sulla Repubblica, eccolo qua.
Sì, sulla Repubblica, tra l'altro, la Repubblica dell'11 giugno.
Dell'11 giugno,
Giugno, sì.
No, allora deve essere sparito fra nell'immenso.
Sì, sì. Ecco, tenete appunto che Marcel Detien è un insegnante che insegna in varie università, sia inglesi sia americane, e logicamente dice che essere i politeisti è una buona notizia, che per la vita del mondo il pericolo è il monoteismo, come sempre, come noi sempre abbiamo sostenuto, cioè, questo non è solo un convincimento nostro, d'altronde i dibattiti per rimanere in Italia danno una dimostrazione di questo, insomma, comunque sarà l'occasione di parlarne.
Ho visto anche in vari posti il dibattito sta sempre più crescendo, cioè non è una sciocchezza, cioè nel senso che anche in posti più qualificati, diciamo così, anche culturalmente, il dibattito fra monoteismo e politeismo sta crescendo. Ma c'è una particolarità che è successa sta settimana e che ti dimostra proprio anche il peso che ha l'avvento del politeismo. E persone forse non è che si siano molto, molto accorte, però se si leggeva attentamente i giornali, a un certo punto viene fuori una dichiarazione di tale Sodano, sapete chi è Sodano, che è un po' micidiale e ha lasciato un po' stupefatte le persone. Più che stupefatte, alcune persone erano anche contente di quella dichiarazione. In pratica cos'è che ha detto?
Beh, no, tu non ricordi quello che ha dichiarato il tuo compaesano Scola? È un tuo compaesano, scusa.
Io a proposito delle cose di Scola, siccome Scalfari la settimana scorsa sull'Espresso ci ha messo dentro, ci ha fatto questo elenco di dichiarazioni di Scola legate a Ratzinger, beh, veramente io questa settimana ho messo almeno una quindicina di messaggi sul blog di Scalfari e qualcuno ha detto: per fortuna che domani viene fuori un altro Espresso, non si parla più di laicismo. Cioè, in realtà i cristiani, i monoteisti sono venuti fuori a pezzi, sono stati fatti a pezzi. In realtà, lasciamo perdere quello che ha detto Scola per il momento, un attimino. Sodano dice: il terrore è anticristiano, non c'è civiltà se si esalta l'odio. Ora, detto questo, dalla Chiesa Cattolica che ha passato la storia a bruciare le persone, mi sembra ridicolo, effettivamente ridicolo. Detto dalla Chiesa Cattolica che ha un Dio che si diverte a macellare le persone, mi sembra estremamente ridicolo, per cui già questo era un troppo. Però in realtà c'era un tentativo di guerra molto forte. In pratica la Chiesa Cattolica, con questa operazione di Sodano, stava tentando di accreditarsi in funzione anti-araba, cioè in pratica l'Islam fa gli attentati, ma non è che fa gli attentati per la civiltà europea o per la civiltà occidentale o contro l'Occidente, ma li fa contro la cristianità. Ed è stato un tentativo che era stato abbastanza forte. Qual era il problema grosso che si è presentato immediatamente? È che i valori dell'Europa non sono i valori del cristianesimo. E per fare questa operazione il cristianesimo avrebbe dovuto rinunciare ai propri valori per sposare i valori europei: matrimoni gay, aborto, liberalità, diritti delle donne e tutto il resto. E questo la Chiesa Cattolica non può assolutamente farlo. E infatti ha fatto immediatamente marcia indietro Ratzinger, dicendo: no, effettivamente non sono contro la cristianità, è un'altra cosa. Perché in realtà fra Chiesa Cattolica e Islam c'è un andare a braccetto. E la parte più feroce della Chiesa Cattolica va a braccetto con la parte più feroce dell'Islam.
Sì, ecco, infatti voglio ricordare un piccolo particolare che quasi nessuno ha ricordato in Italia, che è giusto ricordare, che poche settimane fa si è tenuto un convegno nel Qatar, in un paese fondamentalista, in cui erano presenti i musulmani, i cristiani e anche gli ebrei, che è un paese islamico, che non ha relazioni con Israele. Ma tra l'altro è venuto fuori che nel Qatar esiste uno sceicco che sostiene la grandezza di chi fa i kamikaze, e questo sceicco qualcuno ha protestato perché è spesso invitato in Vaticano. E nessuno ha ricordato questo particolare. Qualcuno ha detto: speriamo che il signor Ratzinger si ricordi che c'è anche questo sceicco che è così ben visto e così ben ospitato, questo predicatore così ben ospitato in Vaticano. Perciò, come vedete, non esiste una differenza tra Islam e cristianesimo e cattolicesimo.
Cioè, quello che io ho messo in guardia già parecchie volte a questa radio, state attenti che quando vi dicono la contrapposizione fra cristianesimo e Islam, in realtà della contrapposizione fra cristianesimo e Islam non gliene frega niente. Ciò che loro vogliono fottervi sono i diritti sociali, i diritti civili che sono stati acquisiti mediante tanto sforzo, mediante tanta fatica. da un lato fanno la propaganda come se questi fossero una concessione del cristianesimo, dimenticando i milioni di morti che sono stati avuti per riuscire a impedire al macellaio di Sodoma e Gomorra di continuare a macellare le persone, i diritti delle donne, il diritto dell'aborto, il diritto alla società civile, il diritto all'informazione, il diritto all'istruzione, il suffragio universale, cioè tutti quelli che sono, che oggi sono talmente scontati che ormai uno nemmeno ci pensa più, no? Nemmeno ci bada. E in realtà questo è il vero obiettivo, cioè distruggere la società civile, non è lo scontro fra cristianesimo e Islam. Cristiani e Islam vanno tranquillamente d'accordo, hanno lo stesso Dio e gli stessi principi di morte, e tutti e due hanno il principio di macellare gratuitamente le persone, principi che non sono mai stati condannati né da Ratzinger né dai suoi predecessori. Perché quando quel lazzarone criminale di Wojtyla ha chiesto scusa per milioni, decine, centinaia di milioni di morti fatti dall'organizzazione criminale che è la Chiesa Cattolica, l'ha chiesto scusa al suo Dio, ha chiesto scusa per averne fatti pochi di morti. Lo so che nessuno, poche persone sanno leggere il linguaggio della Chiesa Cattolica, ma è un linguaggio truffaldino, è un linguaggio criminale, e che va d'accordo con l'Islam, perché Islam, Chiesa Cattolica e ebraismo sono tre forme di religiose che hanno come obiettivo la distruzione delle società civili. Questo è, bisogna capirlo.
Sì, beh, che ci sia non solo la distruzione delle società civili, ma ci sia la distruzione culturale o la distruzione delle radici, diciamo, che hanno portato alla liberazione dell'Europa dal cristianesimo, è un dato che anche in ambiti intellettuali è riconosciuto. Infatti, io ricordavo all'inizio, proprio perché ha avuto parecchio clamore in alcuni campi, la dichiarazione che il tuo compaesano Scola di Venezia ha fatto sulla necessità che i laici rinuncino a essere laici e che devono adeguarsi alla volontà della Chiesa. E ha detto che, appunto, cadendo l'utopia, ha detto Scola, il tuo compaesano di Venezia, ha detto che appunto dovrebbero adeguarsi alla volontà della Chiesa. Su questo ha risposto correttamente, con degli spunti anche interessanti, Emanuele Severino ha scritto un articolo che si chiama Chiesa e Islam alleati contro la tecnica. E quando si parla di tecnica non intendiamo una tecnica concreta, ma si intende quella concezione dell'uomo in cui tramite la volontà, le mani dell'uomo, si può costruire qualcosa che permetta di migliorare la vita. E ora, rispondendo a Scola, che diceva che bisogna uscire dal concetto di laicità, dice Severino: un laico potrebbe chiedersi perché non esista anche un'immagine vecchia della religione cristiana, e no, dalla quale si debba uscire in forza di questi stessi fatti, cioè il crollo delle utopie. Perché se crollano le utopie, crollano solo le utopie dei laici, non le utopie dei cristiani. Ma perché se la prendeva tanto Scola? Perché Scola se la prendeva con un filosofo contemporaneo che diceva: per giustificarsi una democrazia costituzionale non ha bisogno di un presupposto etico e religioso. E questo a Scola è una cosa che l'ha irritato molto, che veramente l'ha fatto scatenare. E logicamente questo è il principio che Scola ha attaccato, che non rientra nella sua possibilità culturale dell'ammettere che una forza politica, che una visione politica, che una società possa scegliere all'interno della stessa società i valori, i principi, i riferimenti, ma che per forza di cosa deve prendere un principio trascendentale. Ed è questo che voleva attaccare Scola. Ma dice, la cosa più significativa che Severino ridice, che ha fatto questa affermazione è Habermas. Dice, Habermas la enuncia, questa teoria in cui dice, giusta, che la società, la democrazia non hanno bisogno di un riferimento etico-religioso, ma che lo trovano in se stesse, dice, Habermas la enuncia, anzi di sfuggita, come cosa ovvia, scontata, sulla quale non valga la pena di soffermarsi. Come mai? Perché egli ha alle sue spalle due secoli di filosofia che sempre più perentoriamente ha mostrato l'impossibilità di ogni presupposto etico e religioso, cioè l'impossibilità di un'etica, di una religione che pretendono di possedere la verità assoluta. Non credo che Habermas e molti che hanno fatto come lui faccia bene a dare per scontato il duro lavoro della filosofia negli ultimi due secoli. In questo modo la potenza di quel lavoro viene lasciata in cantina ad arrugginire. Cioè, lui disse, se noi siamo liberi, se noi adesso siamo diversi, è perché negli ultimi due anni la filosofia ha dovuto demolire completamente... ha dovuto demolire completamente il discorso cristiano di un principio superiore. Dice sempre Severino, la filosofia è... da ultima responsabile dell'intera storia dell'Occidente, Ma proprio per questa responsabilità non si può pensare che la filosofia degli ultimi due secoli sia una bazzecola dalla quale ci si può liberamente e agevolmente liberare. E questo dice proprio perché il concetto di laicità è quanto mai ambiguo, e non è per niente ambigua nella sua essenza più profonda la potenza con cui la filosofia nel nostro tempo ha mostrato l'impossibilità di ogni verità assoluta, di ogni Dio, di ogni fondamento che pretende di sottrarsi al divenire del mondo. Cioè, lo dice Severino, che è uno dei maggiori filosofi. Se esiste una filosofia, dice chiaramente, non può sottrarsi al divenire del mondo. Penso che, sì, che no, per noi è scontata. Noi,
sì, appunto. Cioè, in effetti, chi ascolta le nostre trasmissioni ormai da anni, molte cose le dà per scontate, perché certi libri, quando li leggiamo, ci appaiono vecchi. Proprio perché quei libri sono a fondamento di quello che stiamo dicendo. Cioè, le persone, dicendo delle cose, vanno sempre continuamente a superare. Ma il fatto che le cose vengano superate non è che le cose siano cancellate, sì, è che le cose vengono dette meglio, cioè si cerca sempre modi migliori per far comprendere le cose e anche punti di vista diversi con cui rendere dialettiche le cose. Però le cose non sono superate, ciò che fu l'illuminismo non è superato, ciò che fu il romanticismo, ciò che fu le teorie della liberazione, ciò che fu il risorgimento, eccetera. Certo, sono superate storicamente, culturalmente, perché le cose vanno avanti in continuazione, ma non sono cose superate in se stesse, sono a fondamento di ciò che oggi è il nostro pensiero, la nostra libertà. Cioè, quando noi abbiamo la nascita di una Costituzione italiana, e quella Costituzione italiana è fatta da tutta una serie di personaggi che hanno vissuto in un museo culturale, buoni o cattivi che fossero, stupidi o intelligenti, come li vogliamo considerare, un po' a seconda anche dell'opinione politica che ne abbiamo, ma questi personaggi che hanno fatto questa Costituzione si sono fatti un gran mazzo, perché... Ricordo che ci fu, per esempio, anche l'idea di mettere Dio nella Costituzione italiana, e ci fu un grosso dibattito se preferì non metterlo, proprio perché aveva anche altre implicazioni, però fu discussa la cosa, capito? Per cui noi viviamo in un humus culturale che ci porta sempre avanti, e quello che è stato il dibattito filosofico, il dibattito sociale, il dibattito politico, in realtà ci ha portato ad essere ciò che siamo, ma non perché c'era il cristianesimo, è stato fatto proprio contro il cristianesimo. Mentre il cristianesimo vuole i campi di sterminio, vuole il massacro delle persone, vuole il genocidio, vuole l'odio sociale, vuole il razzismo, vuole tutte le cose peggiori che ha un sistema sociale, la società ha combattuto ferocemente proprio per venire fuori da questo orrore. E non possiamo ignorare tutto questo.
Sì, ma lo stesso Severino dice chiaramente che il cristianesimo è finito, perché Scola partiva dal presupposto che le grandi utopie sono crollate e di conseguenza i laici non potevano avere nessun riferimento. Gli risponde Severino, dice, fa: la caduta delle utopie è appunto la caduta della convinzione che esista una verità assoluta che l'alimenti. E se l'assolutismo dello stato etico è un'espressione della filosofia del passato, non si vede perché il cristianesimo e il suo fondamento filosofico non siano a loro volta una delle più grandiose di queste utopie. Cioè, se le grandi utopie sono crollate per Scola, il cristianesimo è una delle utopie ed è crollato.
Sì, ma il problema del cristianesimo è che il pazzo di Nazareth doveva venire in quella generazione sulle nubi con grande potenza, mentre le stelle cadevano sulla terra. E in quella generazione non è arrivato, cioè quell'utopia idiota della fine del desiderio della fine del mondo non si è avverrata. E come non si è avverrata quella, non si è avverrata tutto il resto che ne è conseguito, cioè tutto il resto che si è sviluppato. Quindi chiaramente il cristianesimo è un'utopia folle, è la speranza di un padrone buono che ti porti sulla via del benessere. E come dicevano i contadini veneti, se le montagne fossero deponenti ai mari del Toccio, ma questa era l'utopia che il cristianesimo imponeva sulle persone deboli, eh? Non dimentichiamocelo, cioè la fame che il cristianesimo ha imposto sugli uomini, la storia non l'aveva mai visto prima. La miseria che impone il cristianesimo, cioè proprio controllare le persone mediante la fame, mediante il bisogno del sesso, mediante i bisogni elementari, storicamente non è mai avvenuto. Storicamente.
Da Tienco, con cui siamo partiti, ha detto chiaramente che è stato soltanto un incidente, ma l'unico incidente nella storia dell'uomo. Cioè.
Sì, quando abbiamo cominciato queste trasmissioni, abbiamo detto che il cristianesimo è un buco nero nella storia dell'umanità. cioè i miliardi di anni di storia dell'umanità, c'è un buco nero di un paio di migliaia di anni che è il cristianesimo, e non ha portato niente all'umanità se non i campi di sterminio e le guerre per imporre il suo Dio, no? Non ha portato altro. E sì, l'odio con cui le persone hanno tentato di uscirne, che altro?
Sì, no, ma difatti non ha portato niente. Difatti il punto Savino dice chiaramente che gli europei e noi occidentali dovremmo cominciare a capire che abbiamo il diritto, e che questo diritto ci appartiene, di negare questa valenza superiore o questa pretesa del cristianesimo di considerarsi degno di ogni riferimento. Cioè, se il cristianesimo è un'utopia che pretende di imporsi sulle altre, noi come uomini che hanno riconosciuto la morte del Dio cristiano, del Dio delle religioni cristiane monoteiste, dobbiamo ricordarci che è nostro diritto rivendicare la completa libertà e lo svincolo completo da ogni sottomissione alla visione cristiana. Ed è quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo ricordarci questo. E come ricorda lui, cioè, se la filosofia negli ultimi due secoli ha combattuto per questo, non è che la lotta sia finita, la lotta continua anche in questo momento. Certo, il monoteismo è verso la fine, è verso l'annientamento, ma ci farà di tutto per cercare di mantenere la presa, di mantenere il condizionamento, e perciò esiste ancora una situazione in cui bisogna lottare, in cui bisogna combattere per tenersi liberi.
Sì, il problema della filosofia, il problema anche dello stato laico o della laicità, diciamo così, della società, e che perde di vista quello che è il nesso principale del cristianesimo, cioè è che il cristianesimo continua a manipolare mentalmente i bambini, continua a fare il lavaggio del cervello sui bambini. Praticamente, anche se una società civile è razionalmente cosciente che il cristianesimo è superato, che il cristianesimo non ha nessun valore né etico né morale, continuano a delegare al cristianesimo la possibilità di continuare a manipolare mentalmente i ragazzini. E questa è una vergogna infame. Cioè, e questa è la drammaticità. Cioè, ancora, cioè, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista culturale, si è comprese alcune cose, no? Però dal punto di vista della struttura educazionale, del divenire della società, la fondazione del futuro ancora non si è percepito, non si è messo all'ordine del giorno come problema. Cioè, solo i pagani non hanno messo all'ordine del giorno e basta.
Cioè, sì, ma tu ne sai, la volontà è sempre quella del dominio, del controllo, della sottomissione, della paura, della rinuncia. E questo è proprio, è un qualcosa che viene imposto sempre, prima con militarmente, prima con la violenza, poi con violenze fisiche, poi con violenze psicologiche, poi con stratificazioni di cose. Ed è enorme il lavoro che viene fatto proprio per pianificare questo, per cancellare qualsiasi resistenza culturale o anche individuale alla follia del monoteismo. D'altronde, chi si pensa profeta, chi si pensa salvatore, avrà sempre questa violenza insita, nel stesso senso fatto di pensare di essere profeta di qualcosa, detentore di una verità assoluta. Il pericolo è il dire che esiste una verità assoluta a cui qualcuno si deve uniformare. Infatti Severino lo dice chiaramente, l'allarme verso chi dice che se esiste una verità assoluta è superiore a cui noi ci dovremmo adeguare.
Pertanto, per fare un esempio di come viene saccheggiata anche l'Africa ad opera dei missionari, io ho qui una notizia stampa che viene dal Kenya e dice: vescovo ucciso, arrestati due sacerdoti. La polizia ferma due sacerdoti della comunità Borana, avevano rifiutato l'ingresso a scuola di ragazzi di altre tribù. In pratica, sta gente qua cos'è che sta facendo? Sta seminando l'odio razziale di tribù contro tribù. Sta facendo lo stesso giochino sporco che ha fatto Wojtyla per quanto riguarda il massacro del Ruanda. Ruanda e Burundi, cioè praticamente ha fatto sempre alimentato quello che era gli scontri, quello che è stato l'odio razziale, e ha dato dimensione e spessore all'odio razziale affinché le persone si macellino. E quando le persone si macellano in una situazione del genere, perdono ciò che per loro è prezioso, cioè le loro tradizioni e la loro cultura. E quando una popolazione perde la sua tradizione, la sua cultura, ti arriva il pazzo di Nazareth e tutti i suoi servi a portarti la tradizione cattolica ed importi la tradizione cattolica, perché la società si è indebolita. E questo è il razzismo dei missionari. Finché questa banda di criminali, assassini, vigliacchi, vermi, che sono i missionari cattolici, i missionari cristiani in genere, non viene fermata, sarà difficile anche per l'Africa costruire delle proprie tradizioni su cui andare a costruire il futuro, proprio perché questi missionari vanno ad uccidere le tradizioni. Tanto non è il loro pazzo profeta, è il padrone sono delle tradizioni. Lui guarisce il cieco di sabato che è proibito, dunque lui è padrone delle tradizioni. Che buono che ha guarito il cieco di sabato venendo meno alle tradizioni. Sì, e ha fatto 2 miliardi di morti per distruggere le tradizioni di ogni popolo. Rifletteteci bene.
Sì, ecco, diciamo, sembra quasi una coincidenza il fatto appunto che tu dici che i missionari, ma non solo i missionari, cioè tutta la Chiesa, tutti i cristiani sono sempre concentrati nella cancellazione di ogni identità culturale. Fatta il tavolo che proprio in questi giorni è uscito un libro che era dal 1200, che non è mai stato pubblicato in italiano, e scritto nel 1200, che è la cronaca con cui i cristiani hanno attaccato la Livonia. La Livonia sarebbero alcuni paesi baltici, appunto, come Lettonia.
Le crociate.
Allora, esiste, si chiama Cronica Livoniae, ed è stata pubblicata per la prima volta in italiano.
C'avevo degli estratti su un libro di storia che li avevo usati.
L'hanno pubblicato per la prima volta ed è anche una coincidenza che finalmente dopo 1200, cioè dal 1200 in poi, qualcuno lo pubblica in italiano. Ma pensate i piccoli tranelli, una volta che uno crea la fede, la convinzione nell'opera dei miracoli, in certi luoghi santi e così via, dice così: per favorire l'afflusso di pellegrini, si potranno chiamare nel volgere di pochissimo tempo crociati a tutti gli effetti, assimila in un primo momento il viaggio in Livonia a quello verso Roma. Poi, con una lettera ai fedeli di Sassonia e di Vestfalia del 5 ottobre del 1199, lo equipara addirittura a Gerusalemme, proprio perché anche la presenza di un cristiano in quei luoghi serviva a cristianizzare, a sconvolgere il paese. E dice, nel suo stile scarno e irto, Enrico parla di razzie, di crudeli vendette, di vescovi felici allorché viene loro mostrata la testa mozzata del nemico, tra pagani dipinti come perfidi e idolatri. La prosa del religioso incide con la medesima forza con cui la croce avanza in queste terre, portata da uomini che sono certi della vittoria e che stanno espugnando in nome della vera fede l'ultima regione pagana d'Europa. Ma soprattutto si incontra in queste pagine una violenza primitiva che l'autore non sempre riesce a far ricadere sui cattivi, e i cattivi chi erano se non i pagani. E come si dimostra, la metodologia è sempre quella della predicazione, di non si va in un paese perché lo si vuole conoscere, lo si va perché bisogna portare la fede, perché bisogna portare la salvezza. E anche il semplice viandante che va in realtà è un crociato, è un missionario che cerca di imporre qualcosa. Stiamo parlando appunto del 1199, Claudio ha ricordato un fatto, che fra sacerdoti sono uccisi in Kenya nel 2005, ma voglio ricordare che pochi anni...
Non so se sia un vescovo che è stato ucciso dai preti, ma sta di fatto che nell'inchiesta sta venendo fuori delle cose abbastanza sporche fra preti cattolici.
Il Ruanda e il Burundi non sono di secoli fa.
Sono stati processati vescovi, sono stati processati preti. È vero che un vescovo della capitale del Ruanda è stato assolto, però è altrettanto vero che le accuse che sono state mosse contro di lui erano fatti reali, e un fatto reale è una fattura pagata dalla Caritas di 8.000 macete che sono stati usati per massacrarsi. Fate voi, 8.000 macete usati per massacrare, comperati dalla Caritas, e voi date i soldi alla Caritas.
E voglio ricordare che a parte che ci sarebbe anche da parlare delle decine di organizzazioni caritatevoli che sono state processate, cancellate, non so se lo sai. Purtroppo se ne occupa il fisco e non i giornali, ma decine di associazioni italiane, di quelle caritatevoli, sono state cancellate dai registri, dagli elenchi, perché non corrispondevano assolutamente alla loro finalità, alla loro natura. Addirittura grosse associazioni sono sotto inchiesta per irregolarità varie. E queste notizie non escono sui grandi quotidiani, sono uscite su Sole 24 Ore, perché interessandosi di notizie che hanno a che fare con il fisco, diceva il Ministero, l'Agenzia delle Entrate, ha cominciato a cancellare varie decine di organizzazioni perché si dichiarano non lucrative di utilità sociale, aiutano il terzo mondo, in realtà ci sono delle cose che non quadrano. Altre considerazioni più importanti, più gravi, sono sotto inchiesta, perciò sappiatevi anche regolare. Ma io volevo dare anche una cosa che dimostra, visto che stiamo parlando di missionari, della capacità con cui, col metodo, la precisione e la costanza con cui si fa il lavoro di cancellazione di interi popoli. È uscito appunto col Corriere della Sera l'inserto, cioè un libro che parla degli antichi Maya, ed ha delle date che sono abbastanza significative. Dice che appunto la conquista dei popoli Maya cominciò nel 1620, ma i Maya hanno resistito in armi fino al 1697. E ricordo che anche nel 1761 ci fu una rivolta. Noi cosa abbiamo nella nostra storia? Chi l'hanno scritto i cristiani? Che questi popoli sono scomparsi. In realtà dal 1520 al 1761 ci sono stati dei popoli di cui non si ricorda niente, che hanno lottato per mantenere la loro identità, la loro cultura.
In Messico ci sono state molte rivolte degli indiani prima di essere fatti fuori del tutto. Certo, ne hanno massacrati decine di milioni, credo avevano massacrato 60-70 milioni di persone, solo, sto parlando solo in breve periodo, non nell'arco completo.
Ma sì, ma quando queste popolazioni, per rabbia, per disperazione, perché si combattevano, hanno fatto fuori un missionario, uno, di fronte ai milioni di Maya, di Incas, di Aztechi, di sudamericani cancellati, questo missionario è diventato un santo, eroe, un propagatore della fede, una persona che andava incoraggiata.
L'altro è niente, è un numero, è una bestia, viene annientato come persona, come individuo. Cioè, noi siamo i padroni, gli altri sono bestie. Bestie che devono obbedire, bestie rabbiose che si ribellano a noi, noi che siamo i rappresentanti del Dio padrone in terra. Cioè, praticamente si toglie il carattere di essere umani alle persone. Infatti il cristianesimo è razzismo proprio per quello, perché toglie proprio il carattere di personalità, di individuo alle persone. Cioè nega alle persone di essere degli individui. L'unico individuo è il Dio padrone, e giù nella gerarchia chi lo rappresenta, gli altri non sono individui, sono le pecore del gregge. Oh, lo dice Gesù di Nazareth, le pecore sono mie, riconoscono il buon pastore, i ladri saltano le palizzate, il buon pastore entra dalla porta, il guardiano gli apre, le pecore lo riconoscono, ma non sono persone, sono pecore. Cioè, vengono depersonalizzati i soggetti, perché l'unico soggetto che ha dignità di individuo è il Dio padrone, il patro di Nazareth subito dopo. Ma tutti gli altri, tutti i fedeli cristiani, non sono persone, ma pecore del gregge. Tant'è che, venendo fuori da quello che è l'orrore cristiano, si è parlato fino all'altro giorno di popolo, e ancora adesso si usa il termine popolo. Che cos'è il termine popolo se non una mutuazione del termine gregge, del termine massa, del termine non individui, cioè non insieme di individui? È esattamente l'opposto del termine di cittadini, di civis, perché i cittadini sono individui portatori di diritti, il popolo è massa che non è portatrice di diritti.
Sì, beh, il popolo cristiano è massa, il popolo romano è un'altra cosa.
Cioè, no, ma no,
sì,
ma
però cioè, il termine popolo, capito, usato, qualificato come cristiano.
Sì, adesso dovrei fare un'analisi dei cose, però in effetti dal punto di vista dell'uso dei termini, questa è la condizione. Dopo, se qualcuno vuole fare un'analisi semantica, dove fuori i termini, eccetera, l'uso che lo fa storicamente, quello è un altro discorso. Però oggi come oggi, quello è l'uso emotivo del termine.
Cioè, sì, cioè, ha acquistato una valenza negativa proprio perché si è attaccato la valenza cristiana.
Tant'è che ancora oggi nella nostra società civile, pur essendo le persone portatrici di diritti costituzionali, vengono decostituzionalizzate, cioè vengono private e fatte credere che devono essere obbedienti alla gerarchia. Cioè, viene fatto credere alle persone che devono essere obbedienti alla gerarchia in quanto gerarchia, non in quanto funzione sociale. E questo è di una gravità immane, cioè fa parte di quel lavaggio del cervello che i cattolici mettono in atto alle persone. Cioè, qual è il cattolico che andrebbe a dire al suo Dio: tu devi pagare per il delitto di diluvio universale, hai macellato, tu devi pagarla, cioè tu devi essere processato, cazzo. Cioè, capisci che è una cosa per un cristiano inconcepibile questo.
Sì, ma vedi, ma il fatto stesso, il cristiano pensa sempre che il Dio abbia il diritto alla violenza e che la prassi normale di rapporti sia la violenza, proprio perché la mentalità cristiana è sempre legata a questo. Cioè, il predicatore cristiano, il criminale Gesù Cristo, mai esistito, ma come figura criminale inventata in un pessimo film dell'orrore e un pessimo libro giallo criminale che è come la Bibbia, la caratteristica è sempre quella, è sempre col dito puntato: se voi non vi pentirete, se voi non farete questo, cioè è sempre pronto a chiedere agli altri di adeguarsi a una qualche forma etica, a qualche forma morale, soprattutto quella del pentimento, soprattutto del rinunciare alla loro anima, alla loro essenza. Cioè, il fatto stesso è quando la famosa frase dice: io vi farò pescatori di uomini. Vabbè, pescatori di uomini significa che tu vai in qualcosa, peschi, lo fai prigioniero, lo uccidi e te lo mangi. Se, questo è già dare un comportamento, perché non si dice io vi farò cacciatori, no, si fa pescatori perché deve fare proprio la gran massa, cioè deve fare la trappola. D'altronde non c'è neanche nessuna astuzia, ma non c'è un salto diverso di qualità, c'è sempre il bisogno di condannare qualcuno. Quando la famosa scena, che non è mai esistita, però che dà indice di una certa natura, entra nel tempio, usa la frusta per scacciare le persone. Ma vedi, questo
sì, per appropriarsi del tempio, cioè il tempio è roba mia, non è un centro sociale che le persone utilizzano, no, è roba mia. È di una gravità immane.
Sì, ma usa l'aggressione, usa una violenza, non spiega neanche perché. Perché dice, perché mi appartiene, cioè va bene, ma cosa significa che ti appartiene?
Sì, però un'altra cosa, le persone, ciò che loro non sanno, era che i templi antichi erano dei centri sociali, sì, erano dei centri di attività sociale, cioè non era il tempio, tempio di Giunone, le persone vanno a pregare Giunone. Sì, si facevano le cerimonie, a parte il fatto che le facevano sempre fuori dal tempio o davanti al tempio e mai dentro, perché dentro era stretto, ma dentro al tempio di Giunone a Roma si batteva la moneta, c'era la zecca dello Stato. Dentro al tempio di Cerere c'erano gli incartamenti della plebe, cioè c'erano gli incartamenti, le proprietà, i stati civili di tutta la plebe, cioè i tempi erano dei centri della vita civile, della vita sociale, non erano il tempio per andare a pregare come si usa adesso. Cioè, era un tempio vissuto, cioè la gente dice, tempio di Vesta, le donne andavano ad accendere il fuoco, quando si spegneva il fuoco andavano al tempio di Vesta a prendere il fuoco, cioè il fuoco che era sempre acceso. Campiamolo, questo vuole cacciare via la gente dall'uso di un tempio per dire è roba mia. È di una vigliaccata immensa, infame, cioè, incredibile.
Sì, no, Francesco, no, nessun problema. Cioè, per dare una dimostrazione proprio di qual è questa violenza, di questo metodo, di questo impegno, voglio ricordare, dare una dimostrazione concreta. Si usa spesso e si inflaziona il termine solidarietà. Cioè, nel senso che il termine solidarietà è un termine che è importante, che è giusto ricordare. Però, logicamente, solidarietà cosa significa? Solidarietà significa che esiste un rapporto di equilibrio in cui io faccio un qualcosa per mia volontà, per libera scelta, e non chiedo di essere contraccambiato. Invece per i cristiani solidarietà intendono un'altra cosa. Perché faccio questa premessa? Perché è successo un fatto molto particolare. Noi diciamo sempre che i cristiani amano i poveri, amano i disagiati, e di curare la loro situazione non gli piace. Cosa è successo a Vicenza nel 2005, proprio in questi mesi? Non successo in un paese chissà dove, è successo che qualcuno propone un registro particolare per le coppie di fatto e non solo. Interviene la Curia. Io leggo la notizia, così dopo la possiamo anche commentare meglio, dal Corriere del Veneto del 19 luglio. Il progetto, proposto dalle opposizioni, avallato dal sindaco e quindi congelato dopo la presa di posizione della Curia, il registro delle coppie di fatto è stato definitivamente affossato in commissione per l'opposizione di tutti quanti i partiti del governo. La proposta riguardava non solo le unioni gay, ma anche le convivenze fra anziane e fra persone intenzionate ad assistere economicamente. Cioè, qualcuno propone in consiglio comunale e il sindaco è d'accordo, facciamo un registro in cui formalmente, legalmente, qualcuno che vuole assistersi in maniera economica, e se noi stiamo a sentire i giornali e la televisione esiste la povertà, se due persone si vogliono assistere in maniera economica vanno ringraziate, gli va riconosciuta questa capacità, non chiedono nulla in cambio. Allora il sindaco dice, cerchiamo di aiutare queste coppie di fatto, creiamo un registro. D'altronde il comune dovrebbe essere dei cittadini, se esiste un'amministrazione comunale è fatta non certo per qualcosa, ma dice, allora, se esistono convivenze fra anziani e fra persone intenzionate ad assistere in maniera economica, non si parla di sessualità, di perversità, non si usano le parole di pera, tanto per dire, ma dice, delle persone che hanno questa volontà, che si vogliono aiutare, che sono anche anziane, che hanno un bisogno economico, e fra loro due stabiliscono, senza che nessuno li imponga, di assistere in maniera economica, senza fare la carità, ma perché fanno una ruscetta, bene, facciamo un registro in cui noi cerchiamo di tutelarli, di venire incontro. Questo non è possibile farlo, perché di fronte a questa proposta scontata, banalissima, il sindaco effettivo di Vicenza, che è il vescovo Nosiglia, dice fa la chiesa non è d'accordo.
E vedi Francesco, è che manca memoria storica. Se qualcuno ricorda, un tale Jan Hus venne processato per le tesi di Wyclef relative alla sua interpretazione del cristianesimo. Una di queste tesi di Wyclef, che Jan Hus si rifiutò di abiurare, fu quella che Wyclef riteneva corretto ed umano che ci fossero dei matrimoni fra anziani per sostenersi a vicenda. Wyclef sosteneva contro la Chiesa Cattolica che il matrimonio era un mutuo appoggio fra le persone e non era necessariamente il sacramento per fare figli e fare figli a Dio, come sostiene la Chiesa Cattolica. Ora, Jan Hus è stato preso e bruciato in maniera infame, squallida, scorretta, oltretutto una cosa veramente abietta. Per cui, quando la Chiesa Cattolica ti brucia vive le persone, per impedire che le persone si sostengano a vicenda, cosa vuoi pretendere da un vescovo di Vicenza che fa dell'omicidio l'unica sua ragione di esistenza? Perché fa dell'omicidio l'unica sua ragione di esistenza. È un cristiano, dunque un assassino. Cioè, il problema è che noi tendiamo sempre ad isolare quello che è la teoria che viene propagata dalle persone, cioè la loro ideologia, dalla loro azione, quando fa comodo. Quando non fa comodo e vogliamo accusare gli altri, allora le due cose le uniamo. Però l'unico problema è che noi abbiamo un sistema giuridico che non permette a dei soggetti di sottrarsi dalla legge. Cioè non esistono dei soggetti diversi dalla legge. E il vescovo di Vicenza è un criminale assassino, andrebbe processato. I magistrati si rifiutano di farlo. I magistrati sono responsabili per la loro azione.
Sì, no, ma infatti vedi, questo qua è abbastanza grave, proprio perché qua era il caso, giustamente. Cioè, tenendo conto che non era neanche obbligatorio, cioè nel senso che se uno si voleva, uno poteva anche non iscriversi al registro. Ma, scusa, però, perché il sindaco effettivo di Vicenza, cioè il vescovo Nosiglia, fa questo? Proprio perché, sai, se uno è in povertà, se tu lo aiuti senza chiedergli cosa, la sottomissione alla Chiesa Cattolica e il disagio di andare a chiedere la carità, sai, i poveri li avrete sempre con voi. D'altronde Nosiglia fa questo non perché è un cattivo prete, ma perché è un bravo cristiano.
Perché ha bisogno di poveri, perché ha bisogno che i poveri aumentano, ha bisogno della miseria morale e fisica, ha bisogno di stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra. E questo è grave. Cioè, in effetti, quello che divide noi pagani politeisti dai laici è proprio la consapevolezza della costruzione del futuro della società. Cioè, mentre i laici fotografano la situazione presente, noi invece vediamo le dinamiche sia del passato che ha portato al presente, sia l'azione del presente per costruire il futuro. È questo che ci rende superiori ai laici. Ma non è colpa di laici, i laici sono dei cristiani mancati. Sì, è infatti, un dato di fatto.
Il problema è sempre quello che alla fine anche il laico, come diceva Papini, l'anticlericale alla fine crede in Dio, ed è questa la debolezza, insomma, cioè il pensare di un Dio buono, perché sicuramente molti cattolici se la prenderanno con Nosiglia, ma non diranno, ma Nosiglia ha fatto così, non perché lui lo voleva, ma perché si dichiara cristiano, si dichiara seguace di Cristo, si dichiara testimone di Cristo ed è vescovo di Cristo, e se Cristo è violenza, lui deve accettare i principi cristiani di Cristo
di
violento.
Violenza, cioè,
e d'altronde, se Cristo gli dice che i poveri li avrete sempre con voi, se qualcuno vuole far sparire i poveri, veramente un anticristiano.
È stato condannato un anno e quattro mesi Don Cesare Lo Deserto, l'ex direttore del centro di accoglienza Regina Pacis di San Foca. Dopo sei lunghe ore di camera di consiglio, il giudice Annalisa De Benedittis lo ha ritenuto colpevole dei maltrattamenti ai danni di un gruppo di magrebini che tentarono la fuga dal centro la notte fra il 21 e il 22 novembre. Lo Deserto è ancora coinvolto in tutta una serie di altre inchieste. Vi ricordo che sto prete Lo Deserto è stato già condannato per aver mandato dei falsi a se stesso, dei falsi sms in cui si veniva minacciato, e già per questo era stato condannato. È già sotto inchiesta per maltrattamenti a delle donne ed è sotto inchiesta per diffamazione nei confronti di un medico
e di un carabiniere.
Che voleva far accusare delle donne di averle violentate. Cioè,
no, da delle donne, da una donna in particolare che aveva una relazione sentimentale con questa persona, che lui reputava la relazione sentimentale dannosa per la sua rieducazione.
Questo è un prete, questo è un prete, tutti i preti sono così, se non peggio di così, tanto per essere chiarissimi. E invece gli auguri li facciamo a un altro prete gli facciamo tutti gli auguri possibili e immaginabili. prete travolto dalla passione abbandona la tonaca per scappare con la parrocchiana. Non è una storia di quelle che si vedono in televisione, ma questo è successo davvero nel quartiere Zenga, alla periferia di Palermo. Massimo Cerilli, un parroco di 34 anni, ha chiesto ai superiori dispensa al ministero perché ormai non riusciva più a nascondere la sua passione per una ragazza del quartiere. I due avevano provato in tutti i modi a negare i sentimenti reciproci, la donna aveva anche cercato di farsi suora. Meglio che siano fuggiti insieme, sì, meglio un po' di goduria che non un po' di orrore. Poi c'è un altro discorso, a Milano un mago arrestato per truffa, e qui ne abbiamo sempre un pochettini di personaggi di questo genere. E questo personaggio, vediamo un attimino, aveva fondato la Libera Facoltà di Scienze Antiche per lo studio dell'esoterismo, dell'astrologia e dell'occultismo, ente non a fini di lucro, di cui vorrei capirla un po' cosa vuol dire ente a fini di lucro, Francesco, questa roba qua.
Ente non a fini di lucro forse?
Sì, ente non a fini di lucro, di cui l'uomo era presidente ed unico docente. Chi si iscriveva doveva adottare le regole di vita imposte dal maestro, assumere psicofarmaci più volte al giorno, pagare materiale didattico e singole lezioni, fare donazioni per guadagnare prestigio nella comunità. Questo naturalmente era un altro illuminato dal Dio padrone. Come altri illuminati dal Dio padrone ne abbiamo in un articolo abbastanza demenziale, fatto da ormai una giornalista che si presta a queste cose del suo gazzettino, tale Antonella Federici, a Oderzo i trevigiani scomparsi. E qui c'è un articolo abbastanza idiota che ha scritto del 22 luglio 2005, dove praticamente i soliti articoli commissionati da gentaglia tipo Aris, tipo Chris, tipo Cis, in cui si accusano delle persone di fare esattamente ciò che fanno i cattolici, né più né meno. Ora, a Oderzo i trevigiani scomparsi, vi ricordo che i trevigiani scomparsi sarebbero della gente di 30-35 anni che ha deciso di vivere la loro vita. Buono o cattivo che sia la loro decisione, è comunque una loro decisione. Se qualcosa non va nella decisione, penso che gli unici che devono occuparsi sia la Polizia di Stato e non certo articoli demenziali commissionati dall'Aris a gente come la Laura Simeoni, se non vado errato, su nel Trevigiano, oppure Antonella Federici o altre persone o altri giornalisti che si prestano a queste operazioni sporche, squallide, insomma. Anche perché se fosse vero metà di questo articolo, questa gente qua sarebbe già in galera, tanto per sé, perché meno male il sequestro di persona è un reato in questo paese.
Ci dovrebbe esserlo.
Cioè, casa mia, dopo ognuno chiaramente...
No, dovrebbe esserlo, poi se logicamente se poi...
Arriviamo a operazioni demenziali, tipo sta dicendo che... Vediamo qua. Reims de Chateau, il luogo dove Cristo e la Maddalena, secondo il romanzo Don Brown, il Codice da Vinci, avrebbe avuto figli che avrebbero dominato sulla Francia, il sangue reale che diventa il Sacro Graal costruito dai Templari, secondo il libro che riabilita anche Barabba. Una corretta traduzione del Vangelo farebbe pensare che Barabba non sia stato un assassino, che entrambi gli uomini... quello se lo sta dicendo Antonella Federici, Cioè sì, lei sa tutto di sta roba qua. Entrambi gli uomini da mettere in croce fossero Barabba, cioè Barabà, figlio di Dio, ma non sarebbero stati certo gli ebrei a mandarlo a morte, ma i romani, e così avanti. A tutto questo si dedicherebbero le giornate nella casa di Oderzo, e perché la sacerdotessa possa farlo i maschi giovani e sani lavorano e portano a lei guadagni e regali. Se in questo caso ci sia o meno una truffa dovrà decidere la magistratura. Veramente lo hai già affermato tu che è una truffa, cioè non è che lo rimandi alla magistratura, sei tu che lo dici, cioè la magistratura ha poco da indagare, tu lo affermi, sarebbe da indagare loro se lo fanno, è solo su denuncia, visto che sono reati che si procede per denuncia, e nei tuoi confronti per creato allarme sociale.
Sì, beh, sai, abbiamo assistito con la Cato Trocchi, che ha impegnato tutta la sua vita nel cercare di dimostrare che altri erano dei mostri.
Come è più difficile che Antonella Federici si suicida che non la Cato Trocchi? È più facile che si suicidi la Cato Trocchi che non questo.
Ma insomma, dai, sempre la provvidenza.
No, beh, ma questa è tutto sommato una poveraccia. Cioè non...
è una battuta, è sempre la provvidenza, dai.
Sì, sì.
Sono no. Cristiani che hanno la provvidenza, noi pagani non ce l'abbiamo la provvidenza, perciò insomma.
Dai.
Questo, beh, sai, d'altronde il problema è sempre questo, che fanno articoli scandalistici quando ignorano completamente delle cose, perché tu hai ricordato appunto di un prete che scappa dalla parrocchia con la parrocchiana, e io vorrei ricordare appunto una notizia del 6 luglio a Cuneo, arrestato un prete gelati per adescare e agli arresti domiciliari con la cura di prostituzione, favoreggiamento e sfruttamento di minori. Le indagini che coinvolgono altre due persone sono scattate dopo alcune segnalazioni anonime arrivate in questura di Cuneo. I minorenni tra i 13 e i 17 anni sono venuti a scattare comunitari, venivano adescati con dolci gelati.
Su che giornale hai trovato la notizia tu?
Corriere della Sera.
Io purtroppo non Corriere della Sera, ho dovuto scaricarmi da internet.
Sì, però vedi, questa, cioè, una cosa del genere rispetto a quella notizia che non esiste,
sì.
Cioè non ha... Sai, come quantità di spazio, su un fado del niente si lanciano allarmi, si spaventa, però questa notiziola è un piccolo trafiletto, vabbè, ringraziamo Corriere della Sera che l'ha pubblicata, però appunto è già significativo che sul nulla si costruiscono delle campagne.
Ma noi ormai non ci stupiamo più di cosa si presta il Gazzettino, cioè il Gazzettino ha sì la dignità anche di, cioè dignità di articoli, di articoli a livello nazionale anche abbastanza seri, però si presta molto operazioni locali proprio in mano a gentaglia, tipo Aris Chris, cioè, non dimentichiamoci gli articoli pubblicati di Maurizio Antonello, roba veramente da galera, ma da galera per il direttore del Gazzettino, però cioè, effettivamente di un'infamia incredibile. Sì, Antonello si è suicidato, però anche il direttore del Gazzettino non è che abbia avuto poca responsabilità in questo, proprio per averne alimentato le aspettative, perché pubblicando gli articoli di un demente come Maurizio Antonello, in realtà il Gazzettino ha inserito delle aspettative di Maurizio Antonello nei risultati in quello che diceva. Quando Maurizio Antonello si è accorto che stava dicendo stronzate su stronzate stronzate, e allora si è suicidato, grazie anche al direttore del Gazzettino, cioè grazie a quei direttori che hanno pubblicato le sue demenzialità, cioè, non sono neanche riusciti a ridargli il muso, cioè, dimmi un po' se è un comportamento accettabile questo.
Sì, io voglio invece partire dalla dimostrazione di come in realtà tutte queste notizie così confezionate sono in realtà un tentativo di accreditare una regione come quella monoteistica che è totalmente inventata. Noi stiamo assistendo che man mano che passano i tempi scopriamo che quelli che erano dei selvaggi, dei primitivi, erano in realtà popoli organizzati, che erano gente capace, erano popolazioni in gamba. E una notizia che stranamente ho visto scomparire dai giornali, scomparire da qualsiasi cosa, in cui ci sono pochissimi riferimenti, è quella di un'improvvisa scoperta di una popolazione, di un popolo, di una civiltà europea che risale a 7.000 anni fa. Ma questi 7.000 anni fa, questa popolazione non era una popolazione di selvaggi con l'anello al naso come si dipingono i primitivi, era una popolazione che era capace di creare in una piccola zona 150 templi. E dice, 2 millenni prima degli Egizi, una grande comunità nel cuore dell'Europa, durata appena 200 anni. Vabbè, sul tempo della durata ci possiamo sempre discutere e contrastare la cosa. Ma dicono che appunto questa qua è una delle città più antiche d'Europa ed è stata scoperta solo di recente. Ed ha impressionato tutto quanto il mondo scientifico dell'archeologia proprio per la capacità enorme di costruire grandi templi. Eppure è una scoperta che è fatta solo adesso, ma è una scoperta che dimostra anche un'altra cosa, come in realtà... E ha stupito tutti è la quantità dei ritrovamenti, l'enorme quantità dei ritrovamenti, perché significa che in un periodo così antico, non soltanto in Egitto ma anche in Europa, esistevano comunità capaci di essere organizzate, capaci di creare società, di creare cultura, di creare spazi, e soprattutto ci testimoniano dell'intesa raggiunta, della cultura, del fatto elevato. Eppure queste popolazioni con questa potenza così enorme per quei tempi non hanno avuto bisogno di lanciare dei missionari, di evangelizzare il mondo, di portare la verità, di andare a dire noi siamo illuminati da un Dio. Erano consci che la potenza, della loro capacità, la loro abilità li veniva dal fatto di essere legati all'ambiente e dalla capacità di saper usare il loro intelletto, la loro anima e l'energia del loro popolo. ma non avendo un riferimento del bene e del male, della verità da imporre, non hanno avuto il bisogno di andare a evangelizzare gli altri, a imporre il loro modo di dire gli altri, hanno realizzato la loro vita e la loro società. Però è una notizia che dà fastidio, perché dice, cavolo, non si trova nessun tempio, nessun ordinamento archeologico che provi che il re Davide è esistito, che addirittura è in dubbio l'esistenza storica di re Salomone.
Non è mai esistito,
sì, cioè, ma non esiste neanche, appunto, nessuna prova. Di conseguenza, se non esiste il re Davide e re Salomone, le prove scientifiche su Cristo sono inesistenti. Cioè, proprio non c'è, cioè, se lavoriamo di fantasia, se lavoriamo di, proprio per follia, possiamo
Mosè non è mai esistito. Cioè, tutto quello che è stato scritto nella Bibbia prima del 600 a.C. non è mai esistito.
Sai, c'è una notizia che è curiosa, che comunque va presa con le molle. E che dà, noi dicevamo che il monoteismo è una malattia.
Sì.
Ed effettivamente hanno fatto un recente studio, una ricerca controversa, va bene, discutibile, però che darebbe un aggancio anche a elementi storici, da documenti storici, a racconti di chi scriveva all'epoca, che diceva che appunto anche all'interno delle popolazioni semitiche erano molto molto presente una predisposizione alla peste. Una pubblicazione scientifica fatta sul giornale delle scienze sociali dell'Università di Cambridge tira fuori una notizia, dice: gli antropologi hanno messo in relazione la tendenza del genio degli ebrei ashkenaziti con la loro predisposizione ad una serie di malattie genetiche del sistema neurologico, definite l'effetto collaterale sfortunato dei geni che favoriscono l'intelligenza. Secondo gli studiosi, queste patologie favorirebbero crescite e interconnessioni delle cellule cerebrali. Questa è una notizia riportata dal Corriere, dal Sole 24 Ore del 20 luglio. Cioè, come vedete, si sta emergendo in maniera sempre più concreta che l'isolamento, che il sentirsi estranei alla realtà in cui si vive, in cui sentirsi diversi, in cui sentirsi superiori, la volontà di non conoscere gli altri, ha come una tendenza a dare delle malattie neurologiche. Di conseguenza noi sappiamo che le popolazioni monoteistiche hanno sempre il bisogno di separarsi dalle altre, di ritenersi superiori, di non parlo di mescolarsi, ma neanche di conoscerle, e hanno sempre il bisogno di ritenere gli altri dei nemici. Se popoli antichi che non avevano i predicatori, i missionari, ammettono che sono esistite delle alterazioni neurologiche in questi popoli proprio per il fatto dell'isolamento, significa che forse il monoteismo è veramente una forma di malattia della vita. E noi stiamo seguendo, dato che non esiste la prova storica, non mai esisterà, che un Gesù Cristo è esistito come i suoi compagni, stiamo seguendo soltanto qualcuno le chiama allucinazioni, le follie, le perversioni, le malattie mentali di pochi elementi, che hanno addomesticato un gregge, e non per niente hanno scelto il gregge, proprio per portare questo modello comportamentale anche agli altri popoli. Perciò ricordatevi sempre che forse sarebbe più giusto ricordare Gesù Cristo non tanto come un Dio, o come un profeta, o come un Messia, ma forse come una forma di virus, di malattia che ha contagiato il mondo. E logicamente la nostra scienza è progredita con le medicine, ma man mano che la scienza andava curando le malattie, è scesa la fede nella religione cristiana, in tutte le religioni monoteistiche. E allora di conseguenza sarebbe da pensare che forse se cominciassimo non solo a curare l'aspetto fisico, ma cominciassimo a curare forse anche un po' l'aspetto psicologico, l'aspetto psichiatrico, l'aspetto neurologico di quello che porta alla religione cristiana, forse il mondo ne guadagnerebbe di molto. Perciò pensate al monoteismo non come una fede, non come una religione, ma come una malattia morbosa, pericolosa, perché è contagiosa, si diffonde facilmente, è una forma virale molto forte. E pensate appunto che il monoteismo, ogni monoteismo, è sempre un attacco alla vita. Perché c'è questo bisogno intrinseco in ogni monoteismo di attaccare sempre la personalità, la psiche, l'intelletto delle persone. Forse deriva dal condizionamento che questo virus ha provocato nelle menti di poche persone sfortunate.
Bene.
Non so se avevi letto la notizia.
No, non l'avevo letta, però. Non ho dubbi che ci sia una degenerazione cerebrale, ma era già stata era,
sì, beh, questa
è
qua,
stata,
sai,
trovata la degenerazione, e... quando c'è stato a Akhenaton, no? Che in realtà Akhenaton non è altro che la guerra di una, di una visione divina rispetto ad altre visioni divine, però già c'era stata, era stata vista, insomma, c'era una malattia di degenerativa del cervello.
Ma tutto, sì, quello qualcuno che, parlava della sindrome di Marfan.
Tutte quelle che sono, tutte quelle che sono le imposizioni del monoteismo, quello che è la manipolazione mentale che i cattolici fanno sui bambini. E non è che non si traduca in variazione della struttura neuronale, della struttura sinapsica. Viene a uccidere proprio la capacità dell'uomo di affrontare la vita, per cui viene a provocare delle vere e proprie variazioni nella struttura neuronale. Cioè, non è che la manipolazione mentale dei cattolici passi, non sia fisica. È una manipolazione mentale, ma si traduce nel fisico, perché si innesta nella fisicità. Cioè, ci sono delle persone che per loro credere in Dio è una cosa naturale, per cui perché diventi un'idea talmente così folle di credere in un Dio creatore, perché si trasformi in un'idea naturale, vuol dire che è entrata nel profondo del cervello, vuol dire che ha costruito delle strutture neuronali che sono molto fissi, e per avere delle strutture neuronali molto fisse rispetto a un'idea del genere significa che c'è una degenerazione, una vera e propria malattia. Uno più uno fa due, dal punto di vista della pura logica, cioè non è bisogno di essere un neurologo per sapere queste cose, insomma.
Sì, ma che la neurologia cominci a comprendere questo e che emerga e che cominci a essere studiata, valutata, è significativo, insomma.
In stregoneria sapevamo che le azioni entrano nelle persone e variano la struttura delle persone nel loro modo di guardare il mondo e di pensare il mondo. Questo lo si è sempre saputo, ma perché questo avvenisse, quali erano i meccanismi, questo la stregoneria non lo sapeva. Cioè, questo sta alla scienza a dirlo, per chi o per come. Noi in stregoneria ci basta sapere che le cose funzionino. Qual è la magia e qual è la magia nera? La magia nera è l'arte di distruggere la capacità degli uomini di affrontare la loro vita con i propri mezzi e con le proprie forze. La magia nera è l'arte della sottomissione delle persone. Questo è un dato di fatto.
Bene, voi chiediamo via le telefonate. Visto...
049-700-700 e 049-700-838.
Sì, se qualcuno
intanto,
vuole...
Intanto, vediamo un attimino. Pronto?
Ciao.
Ciao.
Bene, vedi che siamo ancora vivi.
Caldo.
Beh, lavorare in fonderia con sto caldo ti assicuro che è caldo.
È estate. Niente, qua Repubblica, Ratzinger e la società senza Dio.
Ecco.
Chiese storiche stanno morendo di...
Sì, non so, dove esserci oggi sul giornale, sì, ho visto la notizia.
Su Repubblica, dopo sì. Vedete il gazzettino... La Madonna che si muove.
Ah, sì, mi sono rifiutato di ritagliarla quella.
Centinaia di fedeli dopo aver atteso per ore l'apertura della chiesa di San Pietro di Acerra sono entrati ieri sera per vedere la Madonna che si muoveva.
Sì.
Scolati alla folla, agenti della polizia e carabinieri che stavano assicurando il servizio d'ordine. Pellegrini, ammalati, bambini, le autorità ecclesiastiche esprimono dubbi. Solita roba.
Sì, sì, ma sai, fa comodo, no?
E dopo la sua cultura, perché la scienza fa paura, ancora Galileo, dove è pagina, appunto, Darwin, dove è pagina, lesene, come è sul dibattito sugli abusi dello scientismo.
Sì.
La Befana di Harry Potter, insomma, che sei. Sì. Dopo trovare un bel libro di Ele Mirzola, non so se
sì.
Lo stupore infantile,
sì.
Conosci?
No.
Sì. Il libro no, l'autore sì.
Il libro comunque parla di Simbui, Carcereni, Legend Butas, parla dell'Upanishad, quella della luce,
sì.
L'interrogazione di Sega è il re che fa la domanda al sapiente che dice... Dalla Bradharanyaka Upanishad,
sì.
Un re discorre con un sapiente ed estrae nel più semplice dei modi la dottrina della luce. Qual è la luce che muove l'uomo? Domanda. E il saggio risponde: prima il sole, e quando esso manchi la luna, e quando esso manchi il fuoco. Ma senza nessuno di questi lumi esteriori, da che cosa sarà mosso l'uomo? Da un discorso che gli dia luce. e quando non risuoni neanche un discorso, l'uomo allora si reggerà nel buio e nel silenzio, mergé il suo semplice esserti, la luce coinvolta nei soffi che lo reggono, emananti dal cuore, vera fonte d'ogni luce, luce nera. Questa è la, un passaggio, insomma.
Sì, del... sì, di un Upanishad, me ricordo. Sì.
Parla di tutto, parla che se, sì, di Dioniso, tutti i miti, insomma, ecco, un po' come si dice, Jung, Plutarco, cioè, vieno tre, insomma, le mie zone, insomma, più o meno che sempre questi miti quasi.
C'hai un ottimo libraio, vero?
Moderni, sì. Ma Zola lo conosco, ho letto l'Androgino,
Zola. Zola.
Sì, di Zola, sì.
Zola. Beh, tu ti sei perso la rivista che lui dirigeva, che era Conoscenza Religiosa, non so se l'hai mai vista come rivista,
no.
Che è uscita negli anni 70-80, era una bella rivista che pubblica tutti quanti gli studi migliori nel campo antropologico, culturale.
Io ho preso di Zola I mistici d'Occidente.
No, Zola, Zola.
Zola. Zola.
L'Emir Zola.
Sì.
No,
sì, no, Zola è sempre nel suo libro con i vestiti d'Occidente, ma ne ha scritto moltissimo comunque come autore.
Sì, poi anche ha curato anche testi sul sciamanesimo,
sì.
Altra cosa.
Ha scritto anche i mistici d'Occidente, sì. Sono due volumi.
No, veramente i miei erano sette, ma io ho preso le edizioni della Burr, quelli che costavano poco.
Prendi anche a me, ma costava massa, io ero due della Delphia grossi, però costava massa, 60 euro.
No, io li ho presi ancora 15 anni fa, 16 anni fa, erano in offerta speciale quando c'erano il 50% della Burr. Penso che adesso non si trovino neanche più.
No, sto qua, perché se tutto, cioè, parla dei miti, del politeismo, e c'è anche a momento
sì, sì.
Cioè, praticamente lo stupore infantile... è una metafora come titolo, insomma, Rilke, tutti, insomma.
Cioè, sì. Sono... quasi, diciamo, a pari con Ilma, con Senex e Puer.
Esatto, che se Walter Otto, che se tutti dentro Jung, Ilma...
Beh, d'altronde erano tutti gli autori che lui conosceva, d'altronde la Conoscenza Religiosa aveva pubblicato anche moltissimi testi che avevano a che fare proprio con studi specifici su divinità.
Seguo Dionigi... Ma ho preso, ho visto scappare, sono lavoro di Dio.
devo chiedere al tuo libraio di fare una percentuale.
Sì, perché va bene,
bene.
Bravo.
Ciao Ivano.
Ciao Ivano.
D'altronde sono alcuni personaggi poco conosciuti nel mondo dei più, diciamo, che in campo universitario o intellettuale hanno fatto delle grandi informazioni.
Non è che fosse poco conosciuto il Zola.
Sì, ha avuto in certi momenti un certo richiamo pubblico,
sì?
Anche.
Scusa.
Dimmi.
Vi volevo sapere una roba che non ho mai sentito dire.
Dimmi.
Che fine ha fatto a morte della suora, cosa? Di tre pastorei.
La morte della suora.
Sì.
A Lucia che non si è sentito niente, neanche i tei giornali.
Sto
testamento che 50 anni che aspetto.
Guarda che il tasso segreto l'hanno già liberato da Mossa.
A noi a morire, ho detto che qui si deve sentirlo.
No, ma l'ho già detto, era una buffa e adesso l'ho nascosto, no? Era una presa in giro, era una visione della fine del mondo, cioè in pratica secondo le sue visioni i comunisti dovevano arrivare, vincere e ammazzare tutti.
Anni. E ha visto da 15, da 80 anni, che metto il palcuro.
Sì. E hanno scritto anche tanti libri, hanno venduto anche tanti libri su questa roba.
Sì, e quanti stati miracoli.
Sì.
Ma neanche i tei giornali,
ormai è...
niente proprio.
Siccome è una truffa, chiaramente è stata nascosta finché hanno potuto.
Era un segreto, ma tutti i papa lo sapeva, qualche vescovo lo sapeva.
Sì.
Era un segreto.
Sì, ma adesso lo sanno tutti che era una bufala, era una presa in giro.
Non gli era scritto niente, non gli era testato.
Sì, no, no, ma lo va a tirare fuori, eh.
Di tanto si trattava sempre delle guerre per me.
Sì, praticamente la sua visione, quello, il terzo segreto gli era che i comunisti copavano tutti quanti e che era il Papa che camminava in mezzo ai cadaveri. Questa era la visione, solo che ciò non è avvenuto e voi tira e ha detto sono io ferito nell'attentato che ho subito. E là si è finito il discorso.
È stato io?
Sì, tutto quanto era il discorso, era una truffa, quando... l'hanno parata come hanno potuto, però era una truffa. Insomma.
Senta, la guerra del Golfo cosa che ha fatto?
Cosa che ha
la
fatto?
La prima volta che ho visto la guerra del Golfo appena finia. Che se io con un conduttore che faceva TG una volta, che seguiva dopo se andava in pensione, seguiva sempre sta Maria, e ora avevo visto, era il che parlava, che diceva, guarda, gli ho detto che io, aveva intuito sta guerra.
Ah,
sì, certo. E ha detto, intuito io sta guerra, ha detto. Era mica aveva una gnola da parte, ho detto, ma perché era non ha detto, ho udito adesso o non ho detto prima? Perché ho detto, sta attenta, se ho detto prima, è che dopo per caso non si avverava. Allora, addio, Madonna de Lourdes, siccome che qui è una miniera d'oro,
ma guarda,
non si poteva dirlo. Insomma, gli ha detto, guarda, io che intuivo che era sta guerra, solo che ne era a parlare perché se dopo non arriva. Vaso tutti i segreti, vaso proprio Dio, miniera d'oro del mondo.
Sì, ma solo il turismo religioso pensa quanti miliardi muove.
No, morto, finito, neanche un giornale né dire niente, zero proprio.
Ma tanto la faranno santa, che ti importa?
Essa santa.
Sono un paio di anni, dai.
Sì, un paio di anni, poi la faranno santa.
Curioso, non sapevo queste robe qua, non ho seguito, mi ho seguito che era il Golfo, ho detto, ma sta attento, ma questa qua perché avevo detto adesso? A poi a dirlo prima, che se era vero, tutti che credevano.
Comunque guarda che ci sono milioni e milioni di persone che hanno delle intuizioni, che hanno delle visioni di cose che accadranno, ma perché fa parte della nostra vita, fa parte del nostro essere, cioè non c'è niente di miracoloso in ciò.
Ma 80 anni che sto segreto in foro con me.
Beh, quello è stata una presa in giro, la più grande presa in giro che abbia fatto la Chiesa Cattolica negli ultimi secoli.
Tante, dai.
Sì. E i tre che altri due pastorei?
Tutti due santi?
Sì, santi, però anche là ieri si trattava di guerra.
Ma sì, ma quindi il termine di guerra.
Secondo me sa come che era che si tratta di guerra. Siccome che guerra sa qualche mese prima che l'altro giorno arriva, che arriva. E ora io gli scrive, no. E ora indovina, perché
no.
Io so prima
sai, che... sai cosa era successo? Erano tre bambini, no? E tre bambini... Sì, dai, ti dico parola, ciao.
In pratica si tratta di tre bambini, praticamente analfabeti, montati dal parroco in una situazione dove c'era stata la rivoluzione messicana, la rivoluzione russa, qua e là i socialisti stavano un po' prendendo piede. E naturalmente questo parroco nelle sue prediche inveiva contro questi rossi atei che vogliono distruggere la chiesa, che massacrano la chiesa, che fanno questo, che fanno quest'altro, e hanno montato la testa a questi ragazzini. Quando questi ragazzini sono andati un po' in paranoia, chiamavano così dai, per non usare altri termini anche più pesantini, si sono immaginati tutte queste catastrofi che il parroco gli ha raccontato. Per cui hanno praticamente trasformato questo in allucinazione, in visioni, è tutto là, questo è il meccanismo un po' che si è innestato e naturalmente la Chiesa Cattolica ci ha marciato sopra. Questi è il meccanismo,
sì, sì, sì.
Siano altre...
No, ma d'altronde sai, cioè, nel senso che noi non abbiamo memoria storica di cosa sono state le predicazioni appunto cristiane, cioè, ma quello di creare paura nelle persone, terrore degli eventi apocalittici appartiene tutto quanto alla storia del cristianesimo, a ogni comportamento di ogni religione, insomma. Io mi ricordo quando ero piccolo, una delle ultime prediche che ho ascoltato, che mi sono dispiaciuto che non si siano avverate, che il parroco che allarmato che diceva c'è qualcuno che in Italia dice che bisogna impiccare tutti quanti i sacerdoti. Io non penso che in Italia ci siano cose sufficienti per impiccarli tutti. Io sarei stato ben contento che si fosse verificata il suo spavento, però provo a pensare su persone più sensibili il fatto che questo parroco dice ci vogliono impiccare tutti, e si parla appunto degli anni 70. Pensate cosa significava nel 1900 e qualcosa, o nel 1800, queste persone poi che non avevano ma neanche la televisione, cioè nel senso che...
Infatti, nei giornali, analfabeti, potevano in giro le pecore, cioè vivevano come vivevano, con l'unica informazione data dal parroco.
E come dipingeva le cose del parroco, insomma.
Per cui è chiaramente è stata un'esaltazione mentale, ma un'esaltazione mentale mm-hmm. che ha preso parecchie persone. Cioè, è facile in situazioni del genere che queste cose succedano, insomma. Naturalmente cosa succede? Succede che man mano che la cultura prosegue, man mano che persone hanno maggiore cultura, non è che non ci siano altre forme di disagio. Mm. Però queste forme spariscono perché i fenomeni, i dati, gli input che ti arrivano dal mondo sono maggiori, mm-hmm. per cui hai più possibilità di confronto. Per cui chiaramente queste cose qua vanno un po' sparendo, insomma. Io mi ricordo negli anni 50 c'era Madonna Pellegrina che appariva un po' in tutta Italia, c'erano 50.000 apparizioni in tutta Italia. Adesso va bene, abbiamo questa,
uno ogni tanto. 4,
insomma, abbiamo l'operazione Civitavecchia, insomma, abbiamo una serie di cosette che possono succedere, però tutto sommato oggi come oggi abbiamo un livello molto limitato, insomma, di questo tipo di cose che possono succedere.
Sì, cercano sempre, appunto, c'è quel discorso dell'insegnamento del religioso anche negli asili, in altre strutture, di presentare in mostra una situazione sempre tragica, ma è la volontà loro, cioè, perché in realtà quello che loro vanno a dire che è il pericolo è il loro desiderio, è la loro anima, è la loro speranza di poter fare la guerra agli altri, a quelli che non accettano nessuna sottomissione al principio cristiano, a quelli che dicono sì che Gesù Cristo è un mostro, e però loro dicono queste persone vorrebbero annientarle, vorrebbero portare i roghi, poter fare una guerra santa. Lo spirito dei monoteisti è sempre quello di considerare gli altri peccatori che devono essere redenti.
Visto che ormai siamo verso la fine, Francesco, faccio un'ultima battuta.
Sì.
Niente, c'è stato un articolo di Umberto Eco sull'Espresso che veniva a parlare di assolutismo, relativismo e un'altra cosa che non mi ricordo più. Fra le altre cose dicendo che Wojtyla aveva sì accettato il discorso dell'evoluzione darwiniana purché ad ogni passaggio ci fosse stata la mano di Dio.
Sì.
In realtà fu solo un trucco fatto da Wojtyla, uno squallido e sporco trucco. Infatti salta fuori il cardinale di Vienna che dice no, non è vero, noi non accettiamo assolutamente sta roba, questa era una cosa perché Wojtyla non poteva certo affrontare la cultura occidentale. E allora tre scienziati americani hanno scritto a Ratzinger dicendo ma allora diteci un po', ma voi a che cosa è che credete? E questa è l'ultima chicca di oggi. Vediamo.
Sì.
Pronto?
Ciao Giovanni, a me pare domani.
Allora telefono da un'altra parte, scusa.
Ciao, bravo, auguri.
Va bene, cioè, ma
vedete, pur di stuprare i bambini, si è disposti a qualsiasi porcata.
Vabbè.
Cioè, questa fa parte proprio della capacità intellettuale cristiana.
Sì,
praticamente
no, questo
un cristiano nemmeno l'ovvio riesce a vedere, nemmeno l'ovvio. Pensate un po' a che livelli di manipolazione mentale è sceso il cristianesimo dentro a queste persone. Sì, assolutamente sconvolgente.
Sì, sì, ma
Francesco, salutiamo bene. Tutti quanti.
Ecco, io saluto tutti quanti, vi ricordo domenica 4 settembre, Cittadella, la festa dei Veneti, e è una festa culturale, ci saremo anche noi cristiani allora dell'area Reitia, di conseguenza invito gli ascoltatori a essere presenti.
Sabato 24 settembre c'è il rito presso il Bosco Sacro e Francesco deve organizzare tutto il rito.
Vabbè. E poi
anche perché sennò non si fa niente. E poi vi ricordo che c'è il rito della Devozio sull'altipiano di Asiago. Telefonate ai contatti che il posto già cioè il posto già assegnato, l'ora è già assegnata e l'ora del rito è già assegnata.
Bene.
Per cui come solito mi raccomando, tenete i contatti. Un'altra cosa, prossima volta che ci vediamo porterò i DVD relativi al rito del solstizio d'estate. Chi ha partecipato al rito del solstizio d'estate avrà il DVD pagando una modica cifra che dopo ci mettiamo d'accordo. Perché adesso qua, quando uno dice organizzazione senza scopo di lucro, mi vedo che senza scopo di lucro stanno facendo un sacco di soldi e noi facciamo tutto gratis e regaliamo tutto gratis.
Beh, d'altronde sai, c'è il discorso che ti dicevo, c'è la Commissione Europea che sta indagando sull'URNLS proprio perché ce ne sono 10 stazioni italiane sotto inchiesta.
Ciao a tutti.
Ciao.
E a risentirci a giovedì stasera continuerò con la meditazione. Ciao.